You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Benvenuti ad una nuova puntata di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Il Dinamo Q2 è sempre qui, funestato da virus, lavoro, però d'altronde insomma Fantascientificast non ci dà da vivere, e altre faccende affaccendate. Altre faccende affaccendate, Paolo Bianchi
e Omar Serafini
pronti un'altra volta a regalarvi un'ora di fantascienza a 360 gradi. Vi siamo mancati? Speriamo di sì.
Dai, insomma, poi Paolo, bene o male, è più di un mese dall'ultima puntata, dai.
Tra l'altro l'ultima manco l'hai fatta, te, perché eri già KO.
Questa influenza hegeliana mi sta veramente distruggendo.
Vedi, continuare ad avere a che fare con gli alieni, poi si succedono ste cose. Entriamo nel vivo dell'episodio con un breve sommario e poi partiamo con il Cylon Prof.
Parleremo di Erland Doc Smith, dopodiché recensiremo il film Jupiter, il destino dell'universo, e infine faremo un salto in Giappone con Marco Casolino per le ultime novità dal paese del Sol Levante.
E dopo questa lunga assenza non poteva che ritornare. Abbiamo qui di nuovo con noi il nostro amatissimo Cylon Prof. Nella rubrica dedicata alla fantascienza Golden Age. E bellissima cosa, parliamo di nuovo di Golden Age, ma di quella dura e pura.
Quella dura e pura, infatti, esattamente. No, io diciamo appunto... sai, dopo un po' di puntate uno comincia a fare una riflessione e comincia a dire vediamo un po' di cosa ho parlato, e mi sono clamorosamente accorto che avevamo trascurato uno dei pilastri, anzi una persona che viene considerata effettivamente proprio il precursore di una diversa proprio visione della fantascienza, no? Della trasformazione, diciamo, cos'è la cosa più bella della fantascienza? per me è il senso del mistero che è legato all'immensità dello spazio e del tempo. E la persona di cui stiamo parlando, l'autore di cui stiamo per parlare, è stato proprio quello che incredibilmente per primo, proprio nella fantascienza degli anni d'oro della americana, ha introdotto quest'idea della infinità degli spazi e anche dell'infinità dei tempi, perché poi la sua opera è anche a ritroso, lui ha provato a ricostruire un itinerario di quelli che oggi sembrano anche magari banali, sì. No? Cioè del flusso temporale eccetera eccetera. Stiamo parlando di Edward Elmer Smith, anche detto Doc Smith, perché è uno degli autori di fantascienza, forse l'unico, che può vantare un PhD. Non so se Asimov aveva un PhD, perché anche Asimov veniva chiamato il buon dottore, quindi probabilmente anche lui, perché sai che negli Stati Uniti il titolo di dottore, no, è riservato appunto non ai laureati ma a quelli che hanno il dottorato. Appunto, come veniva soprannominato, no, con le sue doppie iniziali del nome, Edward Elmer, Doc Smith, è uno scrittore classico in senso proprio puro, no? È uno che ha cominciato a scrivere negli anni 30 e ha introdotto, soprattutto attraverso due serie, ha introdotto appunto questa idea che la fantascienza potesse spaziare, mo ci vuole, scusate la ripetizione, nell'infinità del cosmo. Ha cominciato a introdurre l'idea degli imperi galattici. In realtà viene considerato il fondatore, il precursore, sì, proprio del concetto di space opera.
Infatti lo stavo dicendo, apparente.
Qualche cenno biografico è interessante, perché appunto era un chimico, in realtà era specializzato in chimica agroalimentare e ha tratto buona parte della sua sussistenza economica dalla partecipazione a un'industria alimentare che mi è particolarmente cara, che è quella dei cosiddetti donuts. Sì. Che sono quelle ciambelle, no? per chi segue i Simpson, i ciambelloni che fanno impazzire Homer. E che devo dire, in Italia non si trovano, adesso stanno cominciando a comparire, no? Però in realtà sono una delle poche schifezze della cucina americana, del modo di cucina americana, che a me mi è sempre piaciuto assai. E lui era specializzato, si è specializzato, credo nel, adesso non vorrei dire un'imprecisione, oggi ho riguardato un po' le schede biografiche, ma la memoria mi tradisce un po', si era specializzato nella composizione della farina e della glassa di questi donut. Quindi ha fatto il suo lavoro, quello da cui ricavava, finché non si è affermato come scrittore, quello da cui ricavava la possibilità di andare avanti sì, la sua famiglia eccetera eccetera, questo è stato questa industria pasticcera, lo impiegava. In tutto questo ha trovato il tempo appunto di essere un autore di riferimento, con una storia molto particolare, proprio perché lui ha cominciato a pubblicare anni 30, quindi la fantascienza degli anni d'oro, che come sappiamo è nata essenzialmente sulle riviste, quindi racconti e romanzi. Lui è specializzato nella scrittura di romanzi, che però venivano poi pubblicati a puntate e che poi solo dopo anche molto tempo hanno trovato una loro versione di tipo rilegato, no, cioè, è stata proprio una transizione. Io ho citato già per esempio il bel libro di Jack Sadol sulla storia della fantascienza, dove proprio la storia della fantascienza viene raccontata con l'evoluzione dalle riviste a poi la fantascienza delle librerie e via così.
Che poi tra l'altro aveva un certo suo fascino, perché mi immagino allora che uscivano queste riviste con questi...
Caspita,
aspettare il mese dopo.
Esatto, quando l'autore piaceva, faceva la fortuna della rivista, perché le tirature, no, col passaparola poi esplodevano, perché la gente aspettava la puntata successiva. Doveva essere una cosa, anche emozionante, sì, per gli appassionati di fantascienza. È un po' quello che succede oggi, se posso permettermi il paragone, con i serial.
Sì, sì.
No? Con i serial televisivi, sì, di grande successo. effettivamente no, creano questa attenzione, questa sospensione, e uno sta lì che aspetta la puntata successiva. E beh, questo appunto c'è stato un periodo d'oro della fantascienza in cui questo avveniva anche nella forma scritta, e speriamo che possa anche tornare una cosa di questo genere, almeno dal mio punto di vista. Bene, allora diciamo quindi di Doc Smith, diciamo si ricorda, insomma, vale la pena di leggere fondamentalmente due grandi cicli che adesso non entrerò troppo nei particolari anche diciamo bibliografici in senso stretto, quanto piuttosto cerco di riprendere le tematiche fondamentali. Sono cicli pubblicati in numerosi romanzi. Uno si intitola Skylark of Space, Skylark è l'allodola, quindi tradotto l'allodola dello spazio, e ruota sostanzialmente intorno a appunto un tema che poi è diventato classico nella fantascienza e nello space opera, e cioè nella capacità di costruire astronavi che per la prima volta portano l'umanità dapprima nel sistema solare e poi a viaggiare nelle galassie, e intorno poi a questa idea di una superscienza, no? Che era un po' gli anni 30, no? Non avevano ancora conosciuto il disastro atomico, quindi in quegli anni, anzi, l'emozione relativa alle nuove scoperte scientifiche, no? Sono gli anni, come vogliamo dire, immediatamente successivi alle grandi conquiste relative appunto proprio all'energia atomica e alla teoria della relatività. Cioè erano quei momenti in cui la fisica apriva degli orizzonti che erano assolutamente sconosciuti, e c'era ancora quel gusto un po' positivista, mi viene da dire, cioè quell'idea che queste nuove scoperte scientifiche avrebbero finalmente coronato il sogno dell'umanità di avere, come dire, un controllo sullo spazio, sul tempo, una capacità di viaggiare incommensurabile. Per cui il problema non è tanto la scienza, non era la fantascienza intesa come una previsione in qualche maniera corretta del futuro, quanto piuttosto l'immaginazione di quello che l'uomo potrebbe fare se fosse appunto dotato quasi di superpoteri, quasi di poteri semidivini, no? Di questi protagonisti di questi romanzi sono dei protagonisti, come si dice, a tutto tondo, tutti di un pezzo, sono quasi invincibili, invulnerabili, geniali. In una settimana riescono a costruire un'astronave, no, si pongono il dubbio che l'astronave non è abbastanza veloce, si concentrano una settimana e tirano fuori dal laboratorio un modello mille volte più veloce. E da un certo punto di vista, ovviamente, storie di questo genere mostrano un po' i segni dei tempi, ma se uno trova il gusto di leggerle e di ripensare all'ingenuità e alla bellezza di questa ingenuità, conservano il loro fascino. Questa serie ovviamente è interessante leggere nella biografia di Doc Smith anche i risvolti narrativi. Lui si riteneva un ottimo diciamo scrittore in termini di sviluppo della trama, che era congegnata a volte anche in maniera appunto un po' simile ai romanzi polizieschi, no? Erano storie di avventure con un cattivo, con dei nemici, e c'è il protagonista super macho, Superman, che è super scienziato. E però all'epoca, in questi primi anni della fantascienza, all'epoca si immaginava che una storia per piacere dovesse contenere dei risvolti sentimentali, e per esempio Doc Smith pensava di non essere bravo a scrivere
la parte sentimentale,
quindi i suoi primi romanzi, in particolare questi appunto della serie di Skylark, nacquero con una collaborazione con la moglie di un suo caro amico che scriveva, quindi c'era, diciamo, lui sviluppava la trama, la parte scientifica,
e aveva la consulente rosa,
e poi c'aveva la consulente rosa che gli scriveva i dialoghi. E quindi alla lettura è simpaticissimo, perché questa cosa poi, una volta che uno la sa, te ne accorgi, perché cambia proprio il tono, no? E ci sono queste conversazioni svenevoli tra la fidanzatina americana classica
Cioè parti praticamente un romanzo che è una sorta di, vedi proprio lo stridore fra la parte cappa e spada in tema in salsa fantascientificast alla commedia rosa americana praticamente.
Esattamente così, esattamente così. La cosa ebbe un enorme successo e appunto Doc Smith cominciò a diventare un punto di riferimento, diciamo, per tutti gli scrittori. Lui ha effettivamente introdotto per primo queste idee di viaggio interstellare, questa idea di potersi spostare su dimensioni galattiche, progressivamente costruire l'idea di un impero galattico o di imperi galattici che si scontrano l'uno con l'altro, tematiche appunto poi legate, vedremo nell'altra, nella serie successiva di cui parliamo tra un attimo, a poteri telepatici, lotte, diciamo, intrighi interstellari, tutte quelle tematiche che appunto oggi uno direbbe va bene, sono quelle classiche della space opera. Beh, ma come sempre succede quando si dice così, c'è qualcuno che quelle tematiche classiche le ha inventate, le ha introdotte, le ha usate per primo e costituisce il punto di riferimento. Ed ecco, Doc Smith è proprio questo. Quindi diciamocelo senza tema di essere smentiti: Doc Smith va letto da chiunque pensi di voler, diciamo, esplorare la fantascienza di oggi, e deve necessariamente fare i conti con quelli che sono stati i padri, in particolare con Doc Smith. Quindi nella serie Skyler tra l'odola dello spazio c'è la classica appunto space opera che ruota sostanzialmente intorno a un protagonista buono, quindi al supereroe, all'eroe, che è questo scienziato che inventa l'astronave e ne fa l'uso poi appunto per viaggiare negli spazi intergalattici. E c'è un'altra cosa, che un'altra tematica classica, che è il super nemico.
Sì.
No, anzi, addirittura viene, diciamo, di solito si dice che i critici principali della fantascienza hanno osservato che poi il cattivo gli è riuscito meglio ancora. Cioè che mentre il protagonista è un po' stereotipato e appunto insomma tutto quello che uno ci si potrebbe aspettare, invece il cattivo è veramente cattivissimo, e nello stesso tempo nel tratteggio della sua personalità, ecco, mentre l'eroe è stereotipato, il cattivo no, il cattivo è capace di ripensamenti, ha una sua etica incredibilmente coerente, non si fa scrupolo di massacrare intere stuoli di esseri umani o alieni, non gli importa niente, pur di raggiungere i suoi obiettivi, ma la sua violenza non è mai gratuita e non la applica mai se non è assolutamente necessaria. E insomma, è come dire un cattivo estremamente affascinante. Si chiama Duquesne.
Che poi, credo, diciamocela tutta, Massimo, nella fantascienza il 99% dei cattivi è molto meglio degli eroi, eh?
Ah sì, alla grande, ma secondo me non nella fantascienza. Diciamoci la verità, no? Che appunto molto spesso in quasi tutte le storie romanzate del tipo di cui stiamo parlando, in cui appunto c'è un'avventura, c'è uno sviluppo, c'è il buono viene un po' appiattito, no? Perché come se dovesse appunto rispettare dei canoni molto forti. Sul cattivo c'è più spazio
per d'azione,
per avere il dubbio, il cambiamento, diciamo, come dire, c'è un fascino di questo essere.
No, su quello sono perfettamente d'accordo. Evidentemente si vede che, proprio come ti dici giustamente, quando si descrive, si crea dal punto di vista scrittura il buono, devi rispettare quei paletti che sono quelli, no?
È vero che poi diciamo con l'evolvere anche degli stili abbiamo poi visto nascere anche un mondo di descrizioni del buono diverse, più articolate, con un tratteggio psicologico più raffinato. Ci sono tanti eroi, come dire, molto più di spessore, molto più anche problematici, se vuoi, però diciamo, in alcune tipologie di storie, in particolare in queste storie originali di space opera, il rischio forte era questo dello stereotipo del buono. Dunque, quindi, la serie di Skylark ruota intorno a questo: il buono, il cattivo, la fidanzata del buono che viene rapita e portata via, gli stuoli di alieni che vengono ad invadere, eccetera eccetera, e questo senso del meraviglioso con queste astronavi
le Skylark, le allodole dello spazio, e ogni versione più mirabolante della precedente, eccetera, eccetera.
Con upgrade successivi che...
Ci sono un certo numero di romanzi, e l'ultimo romanzo che ha scritto poco prima di morire Doc Smith è stato un po' il ritorno a questa serie originale con un romanzo dedicato proprio al cattivo Skylark Duquesne, si intitola il romanzo in questione, l'allodola Duquesne è il nome del, appunto, dell'antieroe, del protagonista negativo, che però appunto compie la sua parabola affascinante, non dico che diventa buono proprio per non svelare poi la trama, ma insomma in questo romanzo Doc Smith fa un omaggio, diciamo, a questo personaggio. Dopo la fortuna della serie di Skylark, delle allodole dello spazio, l'altra serie di romanzi che viene sempre citata è quella dei Lensmen, gli uomini della lente, dove l'operazione... Allora, innanzitutto viene introdotto il concetto di pattuglia galattica, di polizia galattica, dai. E quindi, diciamo, l'idea che appunto c'è un'ambientazione nel futuro, nella dimensione tipicamente fantascientifica, interplanetaria prima, intergalattica poi, c'è comunque bisogno, tra virgolette, di tutori dell'ordine che vivono ancora una volta una serie di avventure nel tentativo di mantenere la pace nella società del futuro così immaginata. E questa pure è una tematica poi classica, no? Che dà il luogo a tutta una serie di avventure. Poi ci si aggiunge successivamente Doc Smith effettivamente fa il salto nella dimensione dell'impero galattico e si spinge fino addirittura a immaginare un conflitto. Questa è un'altra tematica di quelle proprio intriganti che poi è tornata in tanta altra fantascienza e torna spesso in tanta altra fantascienza, quella che ci sia un conflitto segreto tra due civiltà opposte, naturalmente possiamo, diciamo, chiamarla quella del bene e quella del male, che questo conflitto duri da un tempo immemorabile e sia proiettato nel futuro più lontano, ed è, diciamo, per una buona parte della storia, o almeno la parte iniziale della storia, un conflitto nascosto che l'umanità, di cui l'umanità è parte senza sapere di esserlo. E quindi poi la storia in qualche maniera si sviluppa attraverso la presa di coscienza invece dell'umanità di essere parte di questo conflitto, e poi, insomma, di solito finisce sempre che, guarda un po', l'umanità non solo ne è parte, ne è protagonista, è assolutamente indispensabile per la vittoria.
È la chiave del conflitto stesso. È la chiave di volta.
Questa magari è un po', come dire, di autocompiacimento, sì. lo perdoniamo a questi scrittori perché sono umani e quindi, sai, glielo facciamo passare, no? Però poi fa finire sempre così. Bene, la saga dei Lensmen è appunto questa: gli uomini della lente sono appunto i protagonisti umani di questo conflitto intergalattico tra queste due civiltà misteriose, una rappresentante del bene assoluto, gli Arisiani, e un'altra rappresentante del male assoluto, gli Eddoriani, che si combattono da sempre, e l'umanità è l'ago della bilancia di questa lotta cosmica. Tutto ruota intorno a questa pattuglia di eroi, questi uomini della lente. La lente è un'altra invenzione interessante, è un è proprio una lente, è un oggetto fisico, il quale però è praticamente senziente, viene messo in atto contemporaneamente alla nascita dell'essere umano che sarà il suo possessore. In realtà le lenti non sono riservate soltanto agli esseri umani, sono appunto l'identificativo che rende impossibile sbagliare sull'identità di uno degli agenti di questa di questa pattuglia dello spazio al servizio del bene. Gli uomini della lente quindi sono coloro che sono i possessori di queste lenti. Le lenti sono accoppiate in maniera univoca al loro possessore, addirittura al punto che se un altro, chiunque, un altro essere vivente prova ad impossessarsi della lente, muore. Ecco. La lente si trasforma in un congegno mortale per chiunque non ne sia il legittimo possessore, e nello stesso tempo in maniera inequivocabile, indiscutibile, quindi contraddistingue l'appartenenza appartenenza a questa pattuglia dello spazio. La chiudo qui perché insomma poi a questo punto veramente rimane solo da leggere. Sì. Chiudo qui, diciamo, il racconto della, di questa serie, dicendo che Doc Smith rimise poi insieme i pezzi di una serie di romanzi che aveva già scritto con altri che progettò appositamente per questa serie, e volle proprio spingersi, no, fino alla, come dire, alla maestosità di questo affresco del tempo e nello spazio, tant'è vero che l'inizio della serie, nella sua versione poi finale, comincia con un catastrofico scontro tra due galassie durato 200 milioni di anni. Che è l'incipit della serie.
Ecco,
no? No. Sono due galassie che si scontrano
però
letteralmente, e che si attraversano l'un l'altro, l'un l'altra per l'intera,
cioè,
diciamo,
si tagliano
per l'intero
in due.
Diametro galattico si tagliano in due. Questa cosa dura 200 milioni di anni ed è solo l'incipit di questa serie. Che dire di più? Niente, spero di aver detto ai nostri, appunto, di aver fatto percepire ai nostri ascoltatori che qui ci sono veramente le radici della grande fantascienza che ci emoziona. Naturalmente alla lettura dei romanzi, appunto, bisogna fare un po' questo esercizio di pazienza per tornare all'ingenuità,
però
al modo di scrivere di quegli anni. Però se devo dirti che questo è un peso,
no
per me non lo è stato
e tra l'altro l'ho letto un paio di anni fa, non ho letto il ciclo dell'Hensman, ma ho letto, diciamo, i due collana oro delle edizioni Nord che racchiudono i quattro
di Skylark,
sì. E devo dire la verità, a parte che lo consiglio anch'io ai nostri ascoltatori, perché lo divori, perché vai avanti a leggerlo. Meno a me mi ha fatto l'effetto che stai sulla notte intera perché vuoi vedere come va a finire.
Esatto, perché proprio appunto sono queste storie che poi sono costruite in modo da l'azione che si svolge in maniera frenetica. Uno salta un po' tutte quelle appunto scene un po' melenze.
No, ma sono, cui... ci stanno però, è Massimo. Cioè adesso quando te detto, cioè, ci siccome ci sono,
sì,
sono,
sì,
ragione, sono ben
stanno,
vestite. Non...
sì, però e a leggerle lì si sente un po' che.
Sì,
po'
in effetti è vero. No.
Sì, perché sai, si danno del lei, sì, lui la guarda e lei quasi sbrilluccica.
No, mi vengono in mente veramente quei film anni 40, le commedie rosa americane in bianco e nero. Mi vengono in mente veramente quelle.
Esattamente. Quindi ci vuole questo pizzico di gusto retro, ma noi siamo agli inizi del nuovo millennio, sono passati quasi 100 anni, no? Da quando, dall'epoca in cui dall'epoca di cui stiamo parlando, e quindi è anche giusto, insomma, ritrovarci un po' di queste ingenuità, no? Che noi, ahimè, abbiamo superato, purtroppo non sempre per fatti
tra l'altro Massimo, intanto, come ti ripeto, io ho di Smith ho letto il ciclo di Skylark, non, cioè, lo conoscevo ma non diciamo solamente come titolo, quello del Hensman. Intanto che mi raccontavi il fatto delle due razze che si scontrano da tempi remotissimi, il fatto degli umani che vengono visti come chiave di volta per risolvere tutta la situazione, a me è venuta in mente una di quelle serie televisive che secondo me ultimamente l'ho eletta la serie televisiva con la L maiuscola, che è praticamente che è Babylon 5, che in effetti anche lì abbiamo le due razze di Vorlon e le ombre che si scontrano fra di loro, con gli umani che diventano chiave di volta. In effetti ho scoperto una cosa, ma adesso, nel senso, intanto che te parli, sai che io faccio le ricerche e prendo appunti per buttare giù le notte dopo dell'episodio, che di Hensman la Universal Picture ha preso i diritti per fare nel 2008 per fare un ipotetico film.
Oh, davvero?
Ecco, e chi ha l'affidato?
Dimmi.
A Straczynski, che è il creatore di Babylon 5.
Magari.
Che, no, aspetta, che dopo aveva girato a Ron Howard, praticamente aveva, insieme con Ron Howard, voleva partire, però purtroppo nel 2014 l'Universal ha rinunciato al progetto.
Ai ai ai.
Però in effetti quando mi hai detto così, subito a me mi è venuto in mente Babylon 5, ho detto caspita, quella è Babylon 5, cioè la storia è poi quella. Poi in effetti dopo vedi che Straczynski,
no, ma tra l'altro Straczynski per me è veramente
è un genio,
un genio. è un grandissimo genio.
Infatti io, guarda Massimo, sai che qui sfondiamo la porta aperta, però io mi immaginavo un Star Trek in mano a Straczynski, cosa veniva fuori.
Ecco, questo potremmo scrivere un romanzo di di quelli lì distopici, no? Anzi,
sì, esatto.
Diciamo, un universo parallelo, sarebbe bellissimo, dai, dobbiamo pensarci.
E poi sempre sull'X-Men ci sono i buon... praticamente nell'84 è stato fatto un film in animazione giapponese che si intitolava proprio Galactic Patrol X-Men.
Guarda, stasera mi stai stupendo con effetti speciali, perché devo dire che io mi ero concentrato sulla biografia di Doc Smith e sulle storie, e quindi non avevo allargato l'orizzonte a vedere un po' gli altri media o comunque gli spin-off, dai, passami questo termine, delle sue opere, e quindi sono contentissimo che tu mi stia segnalando.
Tra l'altro poi
speriamo che lo facciano il film.
No,
dai,
ma anche perché, come diciamo sempre io e te Paolo quando ci raccontiamo, soprattutto nel fuori onda, ma ogni tanto ci è scappato anche nell'in onda, caspita, con tutta la scarsità di fantasia che c'è ultimamente, cioè potrebbero pescare in questo, come dire, fantastico calderone della fantascienza della Golden Age, caspita, avrebbero ci sarebbero di quelle storie. Il problema è che anche quando le pescano,
temo che non la conoscano, perché sai, appunto, oggi secondo me in questo mondo un po' frenetico in cui viviamo, un po' l'abitudine alla lettura sta venendo meno, diciamo, io credo che ci siano tantissimi sceneggiatori che questo mondo, questo tipo di fantascienza e questi romanzi non li conoscono.
Il problema è che poi quando pescano, quelle poche volte che pescano, fanno di quei poi disastri.
Sai, questa che ti ricordi la legge di Ilmo, non ricordo più, l'abbiamo citata qualche puntata fa, di un famoso autore di fantascienza.
Che è il 99, il 99,
esatto, che è presa una qualunque cosa, non diciamo il 99 che è esagerato, ma il 90% è monnezza, perdonatemi il termine, e il 10% si sa che è sempre così. Effettivamente una Sturgeon, credo,
sì, Sturgeon, Sturgeon. Sì, Sturgeon,
esattamente. Se posso concludere con un po' di autopubblicità, cambiando completamente
ma assolutamente
tema,
sì,
voglio segnalare agli ascoltatori di Fantascientificast che lo spaziobianco.it, che è un sito dedicato al fumetto, mi ha chiesto, io ho accettato con grandissimo piacere, di pubblicare un articolo. Loro fanno una rubrica che si chiama Essential 11, nel senso che fanno scegliere le 11 cose che, diciamo, ti piacciono di più, e io ho scelto, sempre sulla loro indicazione, gli 11 romanzi di fantascienza che secondo me dovrebbero avere un adattamento a fumetti. Sono 11 romanzi che ho citato in Fantascientificast, sempre, infatti se andate a leggere l'articolo troverete la doverosa citazione al nostro podcast di fantascienza preferito, e quindi per chi volesse farsi una ripassata dei romanzi di fantascienza che abbiamo nominato in queste nostre puntate, che io considero particolarmente belli, e scoprire anche come secondo me andrebbero adattati al mondo del fumetto, ho scelto anche il disegnatore, può farsi questa passeggiata sullo spaziobianco.it e leggere il mio Essential 11.
Ecco, ovviamente metteremo il link a questo articolo del prof direttamente nelle show note dell'episodio. Benissimo Massimo,
grazie Omar,
bello, mi è piaciuto questo rientro duro e puro, caspita,
2015 ecco. Odissea la Golden Age.
Benissimo Massimo, ti ringraziamo ancora e alla prossima a questo punto. Ciao Massimo.
Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Omar.
Dunque, siamo qui con Giacomo Lucarini per discutere del fenomeno cinematografico di fantascienza del 2015, almeno il wannabe fenomeno del 2015. Perché
sì, se non consideriamo che ci sarà Guerre Stellari poi.
Ah no, beh, è vero, accidenti, scordavo che...
No, ma va bene, fenomeno nel senso proprio da baraccone, possiamo dire.
Iniziamo bene, prego, do la mazza a Giacomo Lucarini che salutiamo e ringraziamo per essere presente ancora una volta. Parliamo ovviamente di Jupiter, il destino dell'universo, o Jupiter Ascension, detto all'inglese.
tanta aspettativa.
Tanto comunque lo dici, comunque lo dici, purtroppo rimane lo stesso film, lo possiamo chiamare come vuoi.
Tanta attesa vana a quanto pare, no?
Senti, io leggo in giro opinioni di colleghi o più o meno colleghi che tentano tutti i modi di salvare questo film. In realtà c'è ben poco da salvare. Io l'ho visto e sono uscito, sono qui con un tachiflu, mi sono sentito male.
Piangendo,
non perché ho preso freddo, ma perché ho visto questo obbrobrio che scimmiotta le saghe Young Adult dei Wachowski, che evidentemente per soldi hanno fatto questa cosa scritta da loro in maniera originale, non tratta da altre opere o da altri libri, ma purtroppo una minchiata di proporzioni colossali. L'unica cosa epica di questo film sono veramente la noia, la baracconata, le fracassonate e il passo indietro rispetto anche ad alcuni approcci che ci sono stati nella fantascienza anche per ragazzi recente, cioè la protagonista che è in balia degli eventi, non fa un cazzo, per dire proprio le cose come stanno, vale, e viene salvata millanta volte dal canuomo che è Channing Tatum.
Il canuomo è fantastico, ragazzi.
Non sto scherzando. Che praticamente a un certo punto devono essersi resi conto di quello che stavano facendo e per la prima metà del film hanno fatto stare Channing Tatum senza maglietta. Perché forse era l'unica cosa che riusciva a risvegliare un barlume nel cervello del pubblico, anche e soprattutto femminile, che non può immedesimarsi con questa lavacessi russa che scopre di aver ereditato la terra, ma non, praticamente viene sballottata a destra e a manca e deve soltanto firmare dei moduli. E questo topo cane, scusate, uomo cane, cui c'è una chimica che non scatta mai fra questi due protagonisti, che però si dichiarano l'amore, o meglio lei si innamora dei suoi pettorali, credo, e nel mezzo c'è una bagarre cosmica intergalattica con scene d'azione troppo lunghe. E fracassone, ma quello non, quello sarebbe il meno. Fracassone qui da queste parti ci piace anche. E comunque è stancante, e come direbbero con un'espressione molto azzeccata gli americani, pointless, cioè
senza senso.
Sì, cioè perché deve esserci il casino, l'inseguimento, deve esserci la sparatoria, ma veramente, cioè, non c'è un personaggio che si eleva dalla figurina Panini dei calciatori, e forse hanno anche la stessa intelligenza di tanti calciatori questi personaggi, con tutto il rispetto dei personaggi, e quindi ora io te lo dicevo prima di iniziare a registrare, sì. Cioè, io li voglio bene ai Wachowski, li voglio bene anche alla Warner che gli ha dato un sacco di soldi, però, cioè, ragazzi, nel 2015 non è accettabile questa cosa, dove l'unico appiglio in cui ti puoi aggrappare per tentare di salvarlo e dire vabbè, ma in fondo è una space opera scanzonata per ragazzini, divertente. Vabbè, ma nel 2015 non si può accettare una cosa del genere, tanto più che non è neanche divertente. Io sfido chiunque a dirmi, guardarmi negli occhi e dirmi che si è divertito con Jupiter, che è veramente un film dalla pesantezza in alcuni passaggi, con dei dialoghi veramente assurdi, del trama contorta, e poi si ritorna sempre agli stessi stilemi dei Wachowski con la terra che è in balia appunto di un'entità comunque superiore, in questo caso questa stirpe, questa famiglia aliena, che la usa come batteria di polli, cioè, questi non sono spoiler, cioè, qui siamo neanche a metà del film.
Vabbè, ma era già chiaro dal trailer.
Non
comunque
si progredisce mai, cioè è solo una progressione per accumulo senza mai veramente trepidare per i personaggi, non c'è niente,
cioè,
ecco.
Senza un intreccio degno di tale nome, insomma.
No, è proprio uno sballottamento a destra e a manca, per si procede per accumulando appunto elementi che non sono manco divertenti. L'unica sequenza carina è una che fa satira sulla burocrazia, in questo caso intergalattica, e con un cameo, francamente alla luce dei fatti inutile, di Terry Gilliam, che però è gradito quanto appunto veramente superfluo e velleitario. Detto ciò, io non lo so, non saprei veramente a chi consigliarlo, e perché poi magari qualcuno gli è piaciuto e non vorrei essere offensivo, cioè io magari sono troppo severo, però reputo che nel 2015 dai fratelli Wachowski, soprattutto dopo che hanno provato la strada magari non compiuta, magari non interessante, magari anche quella confusionaria di Cloud Atlas,
no, che però era un bel film, si salvava,
che io,
cioè,
tra
oddio,
l'altro ha salvato,
io
proprio perché c'era il, esatto Paolo, cioè c'era comunque un po' di coraggio, un po' di incoscienza, un po' di voglia di rompere lo schema dei blockbuster classici della fantascienza. Qui invece siamo proprio alla resa, no? Cioè torniamo a fare una cosa per ragazzini, proviamo a fare una cosa fintamente complicata, fintamente epica, ma veramente non c'è un cavolo di niente.
Cioè i peggio stereotipi del young adult film, diciamo, in senso fantascientifica.
Ma allora ben vengano i film tratti dai libri scritti dalle massaie del Kentucky che scrivono young adult, perché veramente i Wachowski hanno palesato i limiti e veramente gli stessi proprio vezzi, gli stessi, cioè si sono immersi in questo pantano da cui non escono mai, di riproduzione di vecchi stilemi che già a Matrix erano debitori a manga, anime e altre opere che erano superiori.
Sì, che
alle
però
volte l'amalgama
all'epoca erano riusciti a mettere insieme con una sequenza logica, con
sì,
un
alle
ritmo.
Volte l'amalgama gli riusciva, Matrix era una somma di elementi che riusciva ad avere la sua identità,
sì.
E a tutt'oggi è un film capitale del cinema, questo io lo ammetto, mi piace un sacco, però fin dai seguiti si era visto che loro non dovevi lasciargli mano libera, perché sono veramente due mine vaganti nel senso peggiore del termine, i fratelli Wachowski. Quindi che dire, veramente andatelo a vedere se proprio non avete altro, se avete letto, visto tutto e siete appassionati di young adult, di fantascienza, space opera un po' alla buona, se veramente avete letto, visto tutto, potete anche vedervi Jupiter, anche soltanto per curiosità, se siete sfegatati dei Wachowski. Io poi nel video delle mie recensioni sul canale YouTube, ora faccio un po' di spam, insomma.
No, ma vai tranquillo.
Se andate sul mio canale YouTube, se cercate Giacomo Lucarini o l'hashtag un film un min, con i due uno, un film un min, io lo sai, tendo sempre a vedere il bello e il buono dei film, no? Proprio ho dato l'impostazione con i fuck yeah e i nope, proprio per trovare sia il buono che il cattivo. Ma in questo caso veramente ho trovato pochissimi motivi per cui questo film gli si possa dare un pollice alzato, e ripeto, e soprattutto perché le aspettative erano tutt'altre, quindi
sì.
Da loro, cioè, fosse stato un James McTeag, un che cavolo ne so, un mestierante, un regista del cazzo, a cui è stato dato un filmone in mano come giocattolo, poteva anche passarla liscia e dire vabbè,
diciamo,
ma da loro, ma da loro no, questo è un passo indietro clamoroso e veramente finiti delle sabbie mobili che non poi non portano niente a nessuno, ecco, si rimane lì, anzi si fanno dei passi indietro, addirittura c'è chi ha detto ah è molto anni 80, sì, ma no, cioè le anni 80 va bene un omaggio di qualche minuto o nell'atmosfera, non un film che è preso di peso dai peggiori anni 80 dove c'è la damigella in pericolo e i personaggi sono tagliati con l'accetta, perché altrimenti non è una cosa positiva ma è una cosa negativa.
Chiaro, quindi mai convinto a godermelo in qualche modo, in un video sicuramente
poi non chiedermi indietro due ore della tua vita,
no,
però.
chiaramente cioè, fai conto che io mi sono sempre rifiutato di vedere Twilight, quindi cioè, non lo so neanche se prenderò questo passo.
Ti dirò che in confronto Twilight potrebbe avere il suo perché almeno quella è romantico, è una cagata romanticheria coi vampiri, può andarci, qui c'era l'afflato della space opera completamente buttato via, ecco, e quindi mi fa incazzare ancora di più.
Vabbè, insomma, ci rimangono giusto gli Avengers e Guerra Stellare quest'anno, speriamo di non dovercene pentire come per questo Jupiter Ascension, almeno parlando di grossi titoli, poi di titoli ce ne sono tanti in giro e sicuramente...
Beh no, chiudiamo con la notizia positiva che l'Uomo Ragno è tornato alla Marvel, dai.
Accidenti, speriamo di vederlo nella formazione degli Avengers, anche se non era un personaggio fondamentale, però insomma...
Ma secondo me la Marvel farà in modo di far tornare tutti i conti. Pare già che comparirà nel film Captain America Civil War, quindi vedrai che lo infilano da qualche parte, il nuovo Uomo Ragno,
che già è tanta roba, insomma. Civil War, stiamo parlando di una delle saghe principali degli ultimi anni, quindi
esatto,
non male. Sono contento per questo ritorno, sicuramente, perché Sony l'ha maltrattato in tutti i modi Spider-Man, a parte il primo film che forse salvo, insomma gli altri hanno lasciato veramente l'amaro in bocca, possiamo dirlo. Sì,
beh sì, io parli con uno che considera Spider-Man 2 di Sam Raimi uno dei migliori cinecomics della storia, se non il cinecomic, perché lì aveva catturato veramente l'essenza dello Spider-Man.
Ti è piaciuto
60.
Il secondo?
Quello con Doc Ock. Sì, sì,
preferito al primo?
Per me Spider-Man 2 di Raimi, sì, perché io adoro i film che non devono partire dall'handicap di perdere metà del tempo a spiegare le origini. Quindi okay. No, ma poi era veramente, cioè, chi ha letto lo Spider-Man classico, in Spider-Man 2 c'era veramente molto, moltissimo, tanta essenza dello Spider-Man proprio di Stan Lee e Ditko e Romita soprattutto, perché poi quindi sì, io, cioè, auspico. Poi Sam Raimi ha cagato fuori dal vaso anche lui, quindi però era riuscito a distillarlo bene in quel film, e adesso vedremo. Io temo uno Spider-Man in versione Iron Man, Capitan America, cioè i classici film di addio ora della Marvel, quindi uno Spider-Man molto più ma insomma, non voglio dire edulcorato, ma diciamo incasellato un po' in quel,
logica,
in quel filone che adesso è diventato un po' limitante, insomma,
okay.
No?
Ah, okay.
Però vabbè, ora è molto prematuro parlarne, io spero sempre in bene, ecco, diciamo così.
Va benone, allora, cioè non va bene assolutamente, nel senso che abbiamo massacrato...
Cioè, va bene lo stesso,
va bene,
cioè,
lo stesso, facciamo così. E ci risentiamo alla prossima puntata, Giacomo, ti ringraziamo molto per questa recensione e a presto, e in bocca al lupo con tutte le tue
grazie.
Attività che seguiamo con
grazie,
molto interesse.
Grazie, grazie a voi, mi trovate sempre su YouTube, basta digitare Giacomo Lucarini, così poi potete lanciarmi gli ortaggi virtuali.
Perfetto, mettiamo il link. Ciao Giacomo.
Ciao, ciao, ciao.
Ospite, l'uomo del Giappone, Marco Casolino. Ciao Marco.
Ciao Paolo, ciao a tutti e grazie dello spazio concessomi.
Figurati, so che hai un sacco di novità dal Giappone, perché la mail che ci hai mandato veramente per i fan della fantascienza giapponofila, diciamo che è densa di novità, e speriamo arrivino anche da queste parti.
Beh, sai, poi è chiaro che con la rete le cose si semplificano molto, onestamente.
Sì, no, chiaro, però sai, diciamo uno spera sempre una pubblicazione più ufficiale, diciamo così.
Sì, no, ma in realtà le cose di Miyazaki, quelle riescono a venire bene, anche Evangelion sono state tradotte, insomma hanno avuto la loro theatrical release, che tutto sommato hanno avuto, rende l'idea, insomma, perché è chiaro che al cinema. E la settimana scorsa abbiamo avuto Enrique nell'istituto di ricerca dove lavoro io, abbiamo avuto un seminario di uno di quelli che lavorava a Studio Ghibli, quindi ci ha fatto due ore di come loro facevano lui si chiama Iwasawa, ed era programmatore a Studio Ghibli, mio amico da tanto tempo, però adesso lavora alla Tokyo University come assistant professor, ci ha fatto un seminario appunto sulle tecniche di animazione e su come loro utilizzavano la computer graphic in maniera da non essere intrusiva nei film appunto di Miyazaki.
Sì, sì, sì.
Quello è sempre stato un loro forte direttiva registica, cioè che non si deve, lo spettatore non si deve rendere conto del fatto che viene usata la computer grafica in quella che è un'animazione prettamente bidimensionale.
Ma poi, anche di fabbrica dello studio Ghibli.
Sì, sì, perché è quello che dà questo tocco, se vuoi, non old fashion, ma comunque questo tocco che lo distingue, a parte la qualità elevatissima dell'animazione, che lo distingue dalle produzioni recenti che spesso abbondano nel CG. Tra l'altro la principessa Kaguya, che è di Takahata, amplifica ancora di più questa cosa, perché sono tutte tratti a pastello, molti acquarelli molto
tenui,
molto delicati, tempere. Tra l'altro è candidato agli Oscar, quindi purtroppo
non lo sapevo.
Sì. E incrociando le dita per il miglior film animazione, incrociando le dita, non, la competizione non dovrebbe essere. Allora, dal punto, io sono prevenuto e quindi lascio il tempo che trovo, però dal punto di vista proprio di come tecnica di animazione non c'è competizione con gli altri candidati. Sono bei film, tra l'altro molti si sono lamentati che il Lego Movie è rimasto fuori, ma di nuovo lì
mi sembra che si sia preso un BAFTA ieri sera, adesso non so se
Lego Movie
sì,
no, perché il film è carinissimo, però dal punto di vista di tecnica di animazione non c'è nulla di innovativo, mentre questo di Takahata, che tra l'altro ha sforato come al solito il budget, è un capolavoro. Cioè tu ogni singolo frame lo potresti incorniciare quindi poi tra l'altro speriamo che se vincono questo Oscar loro riprendano a fare film, anche se onestamente a breve termine è difficile, perché appunto hanno smantellato tutto lo staff di produzione. Questo appunto, questo Iwasawa lavora adesso come assistant processor alla Tokyo University, e tutti gli altri hanno trovato lavori in maniera differente, però insomma sperare c'è sempre.
Miyazaki ogni tanto si fa sentire onestamente anche sui giornali, quindi non è mai proprio, come dire, passivo, comunque inattivo, diciamo così.
Sì, il problema è che lui adesso sta facendo un corto, quindi sta cercando di fare un non più lungometraggio, perché è chiaro che 5 anni sono la media per i suoi lungometraggi. Però è un po' un peccato il fatto che loro si sono trovati poi di fronte al fatto che il loro budget, la loro struttura dello studio, perché in generale i giapponesi, quando fanno un film assumono le persone come fosse un contratto a progetto, e poi quando fanno un altro film fanno un'altra produzione, e invece Ghibli dice no, noi vogliamo tenere la qualità alta e teniamo la gente per vari anni e li teniamo lì fissi. E poi alla fine si sono trovati che, venendo a mancare le produzioni di lungometraggio di Takahata e Miyazaki, non hanno potuto sostenere questo progetto a lungo termine. Vabbè, pazienza, purtroppo speriamo bene, insomma. Lì hanno, sarebbe idea che hanno, quello di Evangelion sarebbe l'unico che potrebbe avere il carisma e la potenza per fare un altro film Ghibli. Tanto loro sono in ottimi rapporti, lui aveva animato tra le primissime cose che aveva fatto era il dio guerriero di Nausicaa, infatti se vedi un po' ricorda i robot di Evangelion ricordano un po' il dio guerriero, però lui c'ha da fare ancora questa benedetta quarta parte, e pare che non abbia neanche cominciato, tra l'altro, quindi
non si fermano qui le notizie sullo studio Ghibli. Pare che ci sia una mostra, ci parlavi di una mostra?
Sì, no, le mostre ce ne sono tantissime. Una mostra interessante è questa del tra i vari musei di Tokyo, uno che se uno ha l'occasione di andare a vedere, a parte il museo Ghibli, è molto interessante, questo museo all'aperto degli edifici, antichi edifici di Tokyo, che tra l'altro ha due fermate da dove è veramente il studio Ghibli, e una fermata di metro, di treno anzi, da dove è il museo Ghibli. E questo è praticamente su tutti i vecchi edifici che loro hanno raccolto smontandoli in legno dell'inizio del, diciamo, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, che sono quelli che hanno ispirato la città incantata, cioè questi edifici magici molto diciamo eterogenei come architettura e come struttura che incontra Chihiro, la protagonista della città incantata, erano quelli che hanno ispirato Miyazaki a rendere in maniera ancora più fantastica in questo mondo abitato dagli dei spiriti giapponesi. E allora in questo museo, che già di per sé sarebbe interessante, adesso hanno allestito una mostra in cui loro mostrano erano gli edifici realizzati per la città incantata, quindi
Bellini un tributo al contrario,
esatto, una specie di matriosca della matriosca dell'edificio, e quindi c'è l'edificio del bagno, del gigantesco bagno dove gli dei e gli spiriti vanno a rinfrescarsi, ce ne sono vari, è molto molto interessante come esposizione.
Fino a quando è disponibile questa mostra?
Ti mando il link, però devo guardare, credo fino a maggio o marzo o maggio, non mi ricordo, per cui
speriamo maggio, perché sì, c'è qualche possibilità che possa visitarla, dato che sto ipotizzando un viaggio.
No, allora poi bisogna fare tutto un certo
chiaro.
Tra l'altro, allora forse fa in tempo per la campagna, però quella è più Omar, sarebbe, c'è la stamp rally. Allora, tra le varie cose di cui i giapponesi sono abbastanza fissati è il fare una specie di neanche caccia al tesoro, di andare a tutte le stazioni, e ogni stazione c'è un timbro con uno dei mostri dei Tokusatsu, Ega, di Godzilla, Ultraman e così via e quindi ti devi girare tutte le stazioni di Tokyo vabbè, è per bambini, ma neanche tanto, onestamente. Io non la faccio, devo confessare, però credo che Omar avrebbe, forse un timbro, però lo devo prendere.
Immagino che sia una cosa abbastanza colorata, tra virgolette, abbastanza, come si dice, folcloristica comunque.
Sì, loro hanno queste cose anche nei musei, per esempio, soprattutto per i bambini. Loro ti dicono: devi visitare almeno queste 4-5 aree, e quindi in ognuna delle aree c'è il timbro, e tu metti il timbrino, ma non è niente di eccezionale. Però, insomma, è tipico questi che appunto loro chiamano stamp rally. Oppure un'altra volta, sempre per uno di questi, da noi sarebbero i Power Rangers, lì sono o i
Super Sentai.
I Super Sentai, esatto, oppure i Kamen Rider. Se andavi nei vari
preferito.
Beh, sì, poi hai visto, c'è stato quello che ha ammazzato l'inglese, cioè l'analogo del Power Rangers, ha ammazzato l'amico suo con la spada. Questo è un fantastico di cronaca nera americano. Però invece in Giappone queste cose non succedono. E quindi niente,
ma sul serio? Cioè,
sì, no, non sto scherzando, è successo un paio di settimane fa, adesso non mi ricordo come si chiama il tizio, lo cerchiamo, però era quello che faceva il Power Ranger rosso in non so quale film e quale delle infinite incarnazione, ha ammazzato l'amico suo con la spada a seguito di un litigio.
Urca, aspetta, vediamo se riesco. Sì, sì, Riccardo Medina Junior, penso che sia qualcosa
sì, Riccardo Medina, io arrested per aver ammazzato il roommate, appunto il compagno lì con la spada. Accidenti. 37 anni, se non altro l'ha ammazzato in tono con il carattere, insomma.
Sì, vabbè, però insomma non la sapevo proprio questa cosa, la rilancerò.
Sì. E tra l'altro lì in Giappone è uscito questo film che si chiama Unsung Hero, che è la storia degli stuntmen, perché poi in realtà tutta la fatica la fanno gli stuntmen, che sono sempre gli stessi, cioè loro questi pasti bellocci, che tra l'altro lasciano molto il tempo che trovano a recitazione, quegli americani lasciamoli perdere, ma anche i giapponesi, insomma, se fosse Boris sarebbero definiti cani senza pelle, no? E lì invece tutta la fatica la fanno quelli che combattono, e quindi questo film racconta la storia degli stuntmen che non riescono mai poi a sfondare e a diventare famosi, e uno di questi alla fine riesce ad avere una parte in uno di questi film in cui deve fare sempre però arti marziali e si fa male, vabbè. La cosa, lì c'è il caratteristico che è divertente, è quello che è il vecchiettino ultra bravo appunto a fare le arti marziali, che fa la ragazzina rosa, quindi lui perché è bravo a fare appunto le mosse eccetera eccetera come statura, torna, però poi tra le varie cose deve andare nei vari negozi a scegliersi il reggiseno, che in maniera da far corrispondere le forme di lui che è un uomo alla ragazzina di turno.
Ed è interessante questa cosa.
Sì, perché ovviamente ci sono anche ragazze anche in questo film che fanno arti marziali eccetera, ma nello specifico in questo se capita vale la pena di vederlo, non è nulla di eccezionale, però dietro le quinte è un interessante spaccato di questi che lavorano molto duramente e onestamente faticano molto per far per dare la magia a questi che sono bambini dai, diciamo, dai 3 ai 9-10 anni, insomma. Chiaro. Poi è tutto canonizzato, cioè ogni anno c'è appunto il Super Sentai con le nuove armi, e oggi il dinosauro e l'altro giorno è i pirati e la cosa
sì,
è vecchia.
Più o meno dagli anni, fino agli anni 50 penso che vanno avanti più o meno con gli stessi schemi.
Però alcune storie sono fatte da, per esempio, da Ishinomori, che è quello dei cyborg, per esempio. C'è per esempio una serie che è quella del treno che viaggiava nel tempo, che mi hanno detto che era fatta molto meglio degli altri, cioè dipende molto da chi poi scrive le sceneggiature. E nel caso di appunto di Ishinomori, che ne ha fatti tante di queste Super Sentai, anche dei Kamen Rider, si vedeva la differenza nella sceneggiatura. Poi pure lì di nuovo ci sono questi colpi di scena legati alla telenovela. A un certo punto la protagonista, non so che cosa abbia fatto, ma magicamente diventa giovane, diventa una bambina, perché evidentemente l'hanno cacciata fuori a casa.
Dovevano farla fuori in qualche modo,
chissà che aveva combinato, insomma. Però appunto, se questo arriva anche tramite il circuito americano, è interessante, perché appunto mostra come poi, al di là del merchandising e di tutta la macchina di promozione, ci sia dietro poi molta gente che poi fatica proprio fisicamente per fare e per rendere, e poi con due soldi, perché poi alla fine appunto è la tutina, le esplosioni dietro, sempre con poche continuity,
però insomma gli stuntmen sono quelli che vengono pagati meno
esatto. E poi tra l'altro la differenza che si nota, questa me l'ha fatto notare mia moglie, dice no, perché c'è gli stuntman dell'imperatore precedente e gli stuntman di questo imperatore qua, cioè tra gli stuntman dell'era Heisei, che è questa qui, il modo di combattere, delle mosse eccetera eccetera, è diverso da quelli dell'era precedente.
Sai, l'azzardo, in quanto comunque karateka, io sto vedendo che comunque è un mondo, quello delle arti marziali, in continua evoluzione, cioè di 10 anni in 10 anni nascono nuove scuole, stili e quant'altro, e poi i giapponesi sono molto ligi alla tradizione, comunque a portare avanti certi tipi di idee, quindi non mi stupisce la cosa che
però appunto io, per esempio, che non me ne intendo, non questa differenza non, poi neanche il video onestamente non la noto più di tanto, anzi dovremmo fare, però potrebbe essere divertente fare uno studio comparato un giorno.
Non lo so, potrei anche trovare qualcuno in grado di parlarne. Mm-hmm. È una suggestione interessante. Passando poi infine all'ultima parte della tua interessantissima mail, pare che parliamo di due grandi classici che ritornano in qualche modo.
Ah sì, Yamato e Gundam. Dunque, Yamato continua no, da noi era Strabasers, no? L'hanno fatto un reboot come si deve fare, cioè un reboot fedele all'originale, con le musiche fatte dal figlio del compositore che aveva fatto le musiche nel 74. La storia è quella, mettono a posto molta continuity, però la storia è sempre della prima serie. Loro devono andare a salvare la Terra che è bombardata dalle armi nucleari. Fatta molto bene, è consigliata a tutti i fan di fantascienza, perché comunque al di là, soprattutto se uno non l'ha vista, è rifatta con nuove tecniche e molto molto fedele. Hanno fatto vari film, però adesso è uscito un film che fa da ponte tra quella che era la prima serie, appunto quella contro Gaminas in Giappone, e l'Impero della Cometa, che sono i cattivoni della seconda serie. E anche questo è un film, un lungometraggio molto strano, anche onirico se vuoi per certi sensi, in cui si vede anche la Yamato originale, cioè
la nave giapponese,
la nave ammiraglia, insomma non molto veloce come azione, ma insomma un bel film, e quindi lascia ben sperare per la prosecuzione sulla seconda serie, dovrebbe essere l'Impero della Cometa. E poi c'è un Gundam Origins che dovrebbe uscire a marzo, in cui praticamente si vede il maggiore Shia bambino e narra la storia, credo, immagino, del colpo di stato, perché poi se chi si ricorda la storia del Gundam originale, Shia e Sera, la sorella, erano i figli del legale governatore di Yon, che poi a seguito di un colpo di stato vengono uccisi e loro scappano eccetera eccetera. E quindi speriamo bene, perché oramai Gundam Bank lì è molto abusata, la sigla c'è avuto alti e bassi, quindi
sì, in effetti c'è stato un proliferare di serie in alcuni casi veramente di dubbia qualità, onestamente.
Esatto, per cui questo dovrebbe essere nella parte, non ho capito se è ancora un reboot nella storia, devo controllare e poi te lo mando nei link, se certo. Nella storyline originale l'animazione è molto bella, però appunto spesso, come abbiamo visto con Capitan Harlock e queste cose qui, anche come si chiama, Senseiya, i Cavalieri dello Zodiaco, insomma, loro possono, non danno 2 lire a uno che gli scriva una sceneggiatura, come si
decente,
dice,
esatto. Speriamo non abusino in computer grafica come nelle ultime serie di Gundam, insomma, che sono state abbastanza non per epilettici,
cioè, sì, difatti.
Quindi staremo a vedere.
Comunque vi tengo aggiornati, appena esce lo vado a vedere, vi farò sapere.
E gli ascoltatori di Fantascientificast, oltre a noi, ringraziano molto. Grazie Marco.
Grazie a voi.
Speriamo di vederci a maggio.
Sì, sì, no, poi ci sentiamo per bene. Organizziamo un tour, uno special.
Oh, sai, è uno di quei viaggi organizzati dove non hai tanto spazio, però sicuramente di spazio ne avremo. Insomma, passeremo.
Ottimo.
Passeremo a trovarti. Grazie ancora. A presto.
Ciao, Paolo, grazie. Ciao.
Siamo alla fine di questa puntata di Fantascientificast, la prima del 2015, speriamo di una lunga serie, ci metteremo proprio di buzzo buono a uscire con regolarità, giusto Omar?
Sì Paolo, ma è stato veramente, ti ho detto, l'influenza reghelliana è stata veramente devastante.
È stato un incidente, diciamo così. Poi tra l'altro abbiamo già in lista parecchi ospiti per questa stagione 2015, abbiamo in programma di visitare parecchi luoghi e convention interessanti, e ci fermiamo qua perché le anticipazioni poi ve le daremo nella prossima puntata. Quindi ci aspetta un anno tutto sommato interessante, quindi vi consigliamo di seguire Fantascientificast su www.fantascientificast.it per i prossimi mesi. Ci trovate anche su iTunes come sempre e sulla nostra pagina Facebook, giusto per dare 2 contatti. Cosa particolare, insomma, come podcast abbiamo delle spese, sapete che potete lasciare una libera donazione tramite il nostro pulsante PayPal ed è sempre molto gradita. Non abbiamo questa regolarità spaventosa, cercheremo di aumentarla, però le spese insomma non mancano. Se vi piace questo podcast, sappiamo che siete in tanti, una piccola donazione è sempre gradita e ci aiuta a tirare avanti le spese di questo lavoro, che per noi non è un lavoro, è solo una spesa, però ci fa piacere potervi regalare qualche ora di fantascienza a tutto tondo, insomma. E ho già detto qualcosa, però ma se vuoi concludere i contatti e poi chiudiamo l'episodio.
Sì, direi, ripeto i contatti. Paolo, abbiamo la nostra pagina internet, che è www.fantascientificast.it, con relativa casella di posta elettronica info@fantascientificast.it. abbiamo i nostri canali social, per cui abbiamo Facebook, la fanpage Fantascientificast, abbiamo il nostro account Twitter che è @fantasci Cast, e poi buon ultima la pagina Google Plus, che è Fantascientificast,
e le applicazioni per Windows Phone ovviamente.
Ah, quelle vanno sempre ricordate, mi raccomando, scaricatele.
Tra l'altro, Paolo, un applauso a Luca perché pare che sia una delle poche applicazioni che è continuamente aggiornata con le nuove versioni di Windows Phone, quindi sì, veramente esatto. Grazie, ci fa piacere che grazie a Luca possiamo anche dare questo servizio agli utenti Windows Phone.
Esatto, poi Paolo, tanti in giro mi chiedono praticamente quando usciranno quelle Android e iOS. Vedremo.
Vedremo quando uno sviluppatore, diciamo, con ce le regalerà. Più o meno, esatto. È questo il tema, perché
il tema. Ovviamente se c'è qualche sviluppatore in ascolto che si offre, come si suol dire, volontario, verrà
volontario.
Siamo... Esatto. Io direi che praticamente a questo punto lo possiamo, verrà poi nominato nella Hall of Fame di Fantascientificast, giusto?
È tutto, ci sentiamo veramente presto perché sarà un grande anno. Continuate a seguirci e capla, ciao
ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.